A tutti una cordiale buona serata e ben ritrovati con l'appuntamento di RAM Notizie di mercoledì 28 maggio 2014. In apertura del nostro giornale, la pagina politica internazionale. Matteo Renzi, ieri al vertice di Bruxelles, sembra avere con la benedizione di Londra e di Parigi buone possibilità per esprimere allo stagnante panorama europeo quella svolta sollecitata in febbraio anche da Giorgio Napolitano. Difficilmente Angela Merkel potrà restare chiusa nel suo bunker sotto assedio. Già traballa la candidatura di Jean-Claude Juncker alla guida della Commissione. Non ci sono i numeri, ha spiegato Berlino. Il rottamatore, che è l'unico capo di governo presentatosi da vincitore al tavolo del Consiglio europeo straordinario in Italia, successo del centrosinistra pure alle comunali, è ora in una posizione più forte contro il rigorismo di Berlino. Renzi ha anzitutto chiesto che l'Unione parli il linguaggio dei cittadini, poi si discuterà di nomine. Slitta la settimana prossima l'assemblea di deputati e senatori del Movimento 5 Stelle chiamata a fare il punto sulla débâcle delle europee. Alla riunione congiunta non ci sarà Beppe Grillo. Il leader del Movimento 5 Stelle diserterà Roma, ma non ha mancato di far sentire il proprio appoggio. L'assemblea avrebbe dovuto tenersi in questi giorni, o così speravano in molti. All'orizzonte si prospetta la resa dei conti, i cosiddetti talebani da una parte e dissidenti dall'altra, pronti a togliersi più di un sassolino dalla scarpa. Stefania Giannini ha rassegnato le dimissioni da segretario di Scelta Civica e quando si apprende da partecipanti al direttivo del partito convocato dopo il deludente risultato alle elezioni europee. Al momento i contratti al pubblico impiego sono bloccati fino alla fine del 2014, mancanza di fondi per poterli rinnovare, ma con la riforma della pubblica amministrazione che il governo presenterà a giugno sarà possibile recuperare risorse per sbloccare i contratti. E quanto ha assicurato il ministro della Funzione Pubblica Marianna Madia, nel giorno in cui il Senato decide i tempi parlamentari del disegno di legge anticorruzione, il ministro ha confermato poi l'attenzione del governo al fenomeno da combattere migliorando la trasparenza. L'ex ministro dell'Ambiente Corrado Clini è indagato a Roma insieme con la moglie Martina Hauser e altre 4-5 persone. L'inchiesta verte su presunte provviste realizzate tramite progetti per centinaia di milioni eseguiti in Cina e in Montenegro. Associazione a delinquere finalizzata alla corruzione con l'aggravante della transnazionalità e l'accusa contestata agli indagati. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sul complotto che, denunciato dal leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, avrebbe portato alla caduta del suo governo nel 2011. Il caso ha preso spunto dalle rilevazioni dell'ex ministro del Tesoro americano Timothy Geithner. La Procura capitolina ha aperto l'inchiesta dopo gli esposti della deputata azzurra Michela Biancofiore. Crisi, cresce la fiducia, ma per i consumatori è solo un abbaglio. A maggio l'indice del clima di fiducia dei consumatori aumenta a 106,3 da 105,5 del mese precedente, toccando il valore più alto da gennaio 2010. Lo rileva l'Istat, ma i consumatori vedono nero. I dati sulla fiducia dei consumatori comunicati dall'Istat presentano solo un abbaglio e non devono far sperare in una ripresa dei consumi, avverte il Codacons. Immigrati nei primi 5 mesi di quest'anno sono sbarcati sulle nostre coste 39.538 migranti. Ad aggiornare il dato il ministro dell'Interno Angelino Alfano in un'audizione davanti al comitato Schengen. Con l'accentuarsi dell'instabilità politica in Nord Africa, soprattutto in Libia, ha spiegato il ministro, crescono le spinte all'immigrazione e ragionevole stimare che il trend resterà in crescita anche nel 2014, anche se non abbiamo indicatori del numero esatto dei migranti che sbarcheranno. Ucraina, precipita la situazione a Donetsk, cinta d'assedio dalle forze militari ucraine che hanno intimato ai ribelli separatisti di lasciare la città o verranno colpiti con precisione, una minaccia che si è trasformata in un bagno di sangue. Almeno 100 gli uccisi nella battaglia per l'aeroporto internazionale della città, dilagata presto nei quartieri residenziali limitrofi e arrivata a lambire la stazione centrale, vicino agli alberghi affollati di giornalisti stranieri e civili in cerca di rifugio. Passiamo adesso alle note regionali e locali. Palermo, Tuone, il presidente della regione, passa al contrattacco dopo il fuoco incrociato prima e soprattutto del dopo elezioni, con i cuperliani determinanti a proseguire nell'affondo del suo governo, cogliendo al volo il modesto risultato ottenuto dalla sua candidata, l'assessore regionale Michela Stancheres, rimasta fuori dalla rosa degli eletti. In un'improvvisa conferenza stampa ieri pomeriggio all'Arse, prima dei lavori d'aula, Rosario Crocetta ha sparato a zero contro tutti, dentro e fuori il partito, e rilancia per neutralizzare il fuoco amico. C'è un golpe strisciante, il tentativo di scaricare su questo governo le responsabilità del passato. Qualcuno sta giocando sporco sul giudizio di parifica di rendiconto del 2013 della regione da parte della Corte dei Conti. C'è il tentativo di indurre Roma a provocare un colpo di Stato, cioè il commissariamento. Ne è convinto il governatore, che aggiunge: nel 2012, quando mi sono insediato, la situazione era disastrosa, sprechi, un buco di 2 miliardi, così abbiamo tagliato 1,5 miliardi di spese strutturali. Quest'anno abbiamo un avanzo di amministrazione. Per Crocetta c'è chi gioca sporco sulla richiesta di commissariamento della regione per poi candidarsi. In questo scenario la Sicilia rimarrebbe per un anno bloccata, con migliaia di persone senza stipendi e tagli enormi. L'Ars prova con una lunga maratona a salvare gli stipendi di 30.000 lavoratori, quegli enti e società partecipate, insieme a fondi per comuni e per i forestali, e salva anche gli ex PIP con una norma di compromesso che alla fine mette tutti d'accordo. Fuori quelli che sforano il reddito individuale di 20.000 euro, non solo se i redditi familiari sono oltre i 40.000 euro, una norma che potrebbe praticamente salvarli tutti o comunque buona parte. Il via libera della Commissione, il primo passo lo fa la Commissione Bilancio, che approva la manovra bis, quella stessa manovra da poco più di 130 milioni di euro rinviata dall'Aula 2 settimane fa per assenza di copertura finanziaria. 130 milioni a cui si aggiungono 100 milioni per comuni e forestali. La Commissione infatti approva anche la proposta del Governo, che recupera 100 milioni dai risparmi attesi nel settore della sanità. Parliamo adesso di manager della sanità. C'è stato il via libera alle nomine in Commissione Affari Istituzionali dell'Arse, presieduta da Antonello Cracolici. L'ok è arrivato però con alcuni voti contrari e astensioni espresse dai deputati sui singoli direttori generali. Tutte le 16 nomine comunque alla fine sono passate, non c'è stato il paventato colpo a sorpresa dopo l'esito delle elezioni europee. Contro tutte le nomine hanno votato Francesco Cappello del Movimento 5 Stelle e Nino D'Asero del Nuovo Centrodestra, mentre in alcuni casi si è aggiunto Giuseppe Milazzo di Forza Italia, Cracolici e Antonio Malafarina del Megafono. Invece si sono astenuti sulle nomine dei manager Salvatore Ficarra, azienda sanitaria provinciale Agrigento, Antonino Candela dell'azienda sanitaria di Palermo e Fabrizio De Nicola dell'azienda sanitaria di Trapani. L'ex sottosegretario al Tesoro, il siracusano Gino Foti, ha chiesto l'intervento della Commissione Nazionale Antimafia sul caso Saiotto. Secondo l'ex parlamentare, vicino ai renziani del PD, ci sarebbero state irregolarità nell'appalto, una gestione allegra della società di gestione dell'acqua nel siracusano ed una serie di consulenze pagate con fior di quattrini. Ma Foti ha anche inviato una lettera alla Procura della Repubblica di Milano ed un'altra a quella di Palermo per dirsi estraneo alle vicende che riguardano la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa. Ato idrico in arrivo 400.000 euro, a comunicarlo il deputato regionale Enzo Vinciullo. Si tratta di risorse importanti, dice Vinciullo, che dovranno essere destinate per il personale, i mezzi e il riavvio degli impianti del servizio idrico. L'emendamento presentato fa seguito alla pubblicazione della legge riguardante la gestione pubblica del servizio idrico, illustrata nel dettaglio appena 2 giorni fa da Vinciullo e dal deputato regionale del Partito Democratico Marica Cirone Di Marco. La classe politica siracusana dia un segnale al territorio sbloccando i lavori per i 3 lotti da Rosolini a Modica dell'autostrada Siracusa-Ragusa, per il raddoppio della Ragusa-Catania, per la velocizzazione della tratta ferroviaria tra Siracusa e Gela e per rendere la zona industriale di Priolo appetibile a nuovi investimenti. Lo ha sottolineato Stefano Munafò, che ieri è stato eletto all'unanimità nel corso del primo congresso interprovinciale segretario territoriale della UIL per Siracusa, Ragusa e Gela. Ispica, la Giunta ha ieri adottato la delibera relativa all'allungamento in autotutela della deliberazione consiliare riguardante la dichiarazione di dissesto finanziario della città per i vizi di illegittimità proposta dal Consiglio Comunale. Noto escavatore in fiamme, un servizio di Corrado Parisi, notte di fuoco e di attentati in città. Due incendi hanno distrutto un escavatore ed un'automobile. Poco prima di mezzanotte le fiamme hanno avvolto la cabina di guida del mezzo meccanico parcheggiato nel piazzale antistante alla stazione ferroviaria. A spegnere il rogo i vigili del fuoco del distaccamento di Noto, che hanno dovuto faticare per spegnere le fiamme che hanno avvolto il mezzo utilizzato per il movimento terra e per i lavori poco distanti dal luogo dell'incendio. Sono da accertare le cause che hanno portato all'incendio, ma i primi rilievi fanno pensare alla matrice dolosa del rogo. I carabinieri hanno avviato le indagini. Nella stessa notte un altro incendio ha interessato la parte anteriore di un'automobile parcheggiata nel quartiere Macchina del Ghiaccio in via Mandalà. Una Volkswagen Golf è stata incendiata ed i vigili del fuoco, non appena concluse le operazioni nel piazzale antistante alla stazione ferroviaria, sono intervenuti in via Mandalà, dove già alcuni passanti avevano iniziato a spegnere le fiamme. Anche le cause dell'incendio dell'automobile sono tutte da accertare, ma sembra probabile la matrice dolosa delle fiamme. Ad intervenire anche in questo caso sono stati i carabinieri di Noto, che hanno raccolto gli elementi per avviare le indagini che sono tuttora in corso. Rosolini è restituito stamane ai familiari, dopo l'esame autoptico da parte del medico legale, la salma di Angelo Modica, il giovane 23enne rimasta vittima domenica mattina di un tragico incidente stradale lungo la provinciale Rosolini Modica, a poche centinaia di metri dal centro abitato. I funerali dello sfortunato giovane rosolinese si svolgeranno domani pomeriggio alle ore 16 presso la Chiesa Madre. Sport ippica, successo per la seconda tappa del trofeo provinciale Città di Ragusa. Domenica 25 maggio scorso si è svolta a Modica presso il centro ippico della Contea la seconda tappa del trofeo provinciale Città di Ragusa. La manifestazione, in cui cavalieri e amazzoni hanno potuto esibire tutta la loro bravura e mostrare la grande sintonia raggiunta in binomio con i bellissimi cavalli esibitisi, ha conseguito un grande successo, ottimo il piazzamento di tutti gli atleti ispicesi. Soddisfatto l'istruttore del Tempio Mario Scribano, che a margine della manifestazione ippica ha affermato: i ragazzi del Tempio sono andati tutti molto bene nei campi di gara, a prescindere dagli ottimi piazzamenti ottenuti in questa tappa. Sono contento per come hanno montato durante i percorsi. Speriamo per il meglio anche al campionato siciliano Fise, che si svolgerà da Augusta a fine maggio, dove Giuseppe Figura parteciperà per la prima volta nella categoria C20. Rosolini, sono 13 gli studenti dell'IPA di Rosolini, 8 dell'indirizzo alberghiero e 5 dell'indirizzo agrotecnico, partiti alla volta dell'Irlanda del Nord per uno stage di 5 settimane a Londonderry nell'ambito del progetto Leonardo. Gli 8 studenti dell'indirizzo alberghiero andranno a lavorare nel settore della ristorazione e del ricevimento, mentre quelli dell'indirizzo agrotecnico si occuperanno di giardinaggio, di produzione animali e sul ciclo della lavorazione del pesce. I ragazzi, accompagnati dall'insegnante Emanuela Caternicchia, vivranno questa loro esperienza in modo completo e in full immersion, perché saranno ospitati da famiglie irlandesi. Un progetto, afferma Pietro Calvo, coordinatore del progetto, la cui realizzazione è stata possibile grazie alla rete di istituti scolastici, 6 in tutto, in cui è inserita la nostra scuola, che vede come capofila il liceo Kennedy di Pordenone. Prevede la mobilità di circa 100 studenti dei vari indirizzi formativi per tutta l'Europa. Durante il percorso di stage i ragazzi saranno seguiti da un tutor locale che li accompagnerà durante tutta la loro esperienza. Il nostro istituto, prosegue Calvo, ha deciso di aderire a queste iniziative progettuali proposte dall'Europa, convinti più che mai che la crescita culturale e professionale dei nostri studenti passa anche da queste esperienze. Avere nel proprio curriculum esperienze di stage internazionale darà ai nostri studenti una possibilità maggiore di trovare lavoro non solo nel nostro territorio, ma in tutta Europa. Alla fine del progetto ai ragazzi verrà consegnato un attestato, meglio conosciuto come Europass, che certificherà le competenze e le qualifiche loro acquisite, che sarà valido in tutti gli Stati membri della Comunità Europea. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro odierno appuntamento di RAM Notizie e vi auguro a tutti una buona serata e vi do appuntamento alle prossime edizioni.